Capitolo 43. L'addestramento del cuore. Ai tempi di Ajahn Mun e di Ajahn Sao, la vita era molto più semplice, molto meno complicata di oggi. Note a piedi pagina. Ajahn Mun probabilmente fu il più rispettato e influente maestro di meditazione del secolo scorso in Thailandia. Sotto la sua guida, l'ascetica tradizione thailandese della foresta, Dutanga Kammattana, divenne veramente importante nella rinascita della pratica della meditazione buddista. La maggioranza dei grandi maestri di meditazione della Thailandia, di recente deceduti o ancora viventi, sono stati diretti discepoli del venerabile Ajahn, oppure furono profondamente influenzati dal suo insegnamento. Ajahn Mun morì nel novembre del 1949. Nella traduzione si è scelto di lasciare Mun, come di solito si rinviene nei testi inglesi. Si avverte il lettore italiano che però l'esatta pronuncia thailandese è Man. Seconda nota. Ajahn Sao. Anche egli fu un monaco altamente rispettato della tradizione thailandese della foresta, che si pensa fosse un arahant. Fu il maestro di Ajahn Mun. Allora i monaci avevano pochi doveri e dovevano compiere poche cerimonie. Vivevano nella foresta senza fissa dimora. Potevano dedicarsi completamente alla pratica della meditazione. Raramente si vedevano le cose lussuose che oggi sono una normalità, è che semplicemente non c'erano. Si dovevano fare tazze e sputacchiere con il bambù e i laici venivano di rado a fare visita. Non si voleva e non ci si attendeva molto, e si era contenti di quel che si aveva. Si poteva vivere e respirare la meditazione. I monaci pativano molte privazioni vivendo in questo modo. Se qualcuno prendeva la malaria e chiedeva delle medicine, l'insegnante diceva: «Non hai bisogno di medicine, continua a praticare». D'altra parte, è che non c'erano tutti i medicinali che sono ora disponibili. Tutto quel che si aveva erano erbe e radici che crescevano nella foresta. L'ambiente richiedeva che i monaci avessero grande pazienza e sopportazione. Non ci si preoccupava per piccoli problemi di salute. Oggi basta un po' di dolore che si va in ospedale. A volte si doveva camminare da 10 a 12 chilometri per la questua. Si partiva appena faceva giorno e si ritornava forse intorno alle 10 o alle 11. Comunque non si otteneva molto, forse un po' di riso glutinoso, del sale o qualche peperoncino. Non importava se si aveva o non si aveva qualcosa da mangiare con il riso. Così era. Nessuno osava lamentarsi per la fame o per la stanchezza. I monaci non erano inclini a lamentarsi, ma imparavano a prendersi cura di loro stessi. Praticavano nella foresta con pazienza e sopportazione accanto ai numerosi pericoli che stavano in agguato nei dintorni. Molti animali selvaggi e feroci vivevano nella giungla e per il monaco che aveva dimora nella foresta, le pratiche ascetiche del Dutanga prevedevano molte durezze per il corpo e per la mente. Allora la pazienza e la sopportazione dei monaci erano eccellenti, perché erano le circostanze a obbligarli a essere così. Oggigiorno le circostanze ci spingono invece nella direzione opposta. Anticamente si doveva viaggiare a piedi, poi arrivò il carro trainato dai buoi e infine l'automobile. Le aspirazioni e le ambizioni crebbero, così che se al giorno d'oggi una macchina non ha l'aria condizionata, non ci si vuole nemmeno stare seduti dentro. È impossibile viaggiare se non c'è l'aria condizionata. Le virtù della pazienza e della sopportazione stanno diventando sempre più deboli. I criteri per la meditazione e per la pratica sono rilassati e lo divengono sempre più, fino al punto che di questi tempi troviamo meditanti ai quali piace seguire le loro opinioni e i loro desideri. Quando la gente anziana parla dei tempi passati, è come ascoltare un mito o una leggenda. Si ascolta con indifferenza e non si capisce. Non si viene toccati. Per quanto ci riguarda, secondo l'antica tradizione monastica, un monaco dovrebbe trascorrere almeno 5 anni con il suo insegnante. Certi giorni non si dovrebbe parlare con nessuno. Non consentite a voi stessi di parlare molto, non leggete libri, leggete il vostro cuore invece. Prendiamo ad esempio il Wat Pa Pong. Molti laureati vengono per l'ordinazione monastica. Cerco di impedire che trascorrano il loro tempo leggendo libri sul Dhamma, perché queste persone leggono sempre. Hanno tante opportunità di leggere libri, ma rare sono le opportunità per leggere i loro cuori. Perciò, quando vengono per essere ordinati temporaneamente monaci per 3 mesi, secondo l'usanza thailandese, cerchiamo di far sì che chiudano i loro libri e manuali. Durante il periodo di ordinazione monastica hanno questa splendida opportunità di leggere il loro cuore. Ascoltare il proprio cuore è davvero molto interessante. Questo cuore non addestrato corre di qua e di là, seguendo senza freni le sue abitudini, salta avanti e indietro in modo eccitato e casuale, perché non è mai stato addestrato. Addestrate il vostro cuore. La meditazione buddista riguarda il cuore, sviluppare il cuore o mente, sviluppare la vostra mente. È una cosa molto, molto importante. La priorità va a questo addestramento del cuore. Il buddismo è la religione del cuore. Tutto qui. Chi pratica per sviluppare il cuore è uno che pratica il buddismo. Questo nostro cuore vive in una gabbia e per di più in questa gabbia c'è una tigre furiosa. Se questo nostro cuore capriccioso non ottiene quel che vuole, crea problemi. Dovete disciplinarlo con la meditazione, con il samadhi. Questo è chiamato addestrare il cuore. All'inizio il fondamento della pratica è impiantare sila, la disciplina morale. Sila è l'addestramento del corpo e della parola. Quando non consentite a voi stessi di fare ciò che volete, c'è attrito. Da questo derivano conflitto e confusione. Mangiate poco, dormite poco. Quali che siano le vostre abitudini mondane, diminuitele, andate contro il loro potere. Non fate solo quel che vi piace, non indulgete ai vostri pensieri. Bloccate questa schiavitù. Dovete costantemente andare contro la corrente dell'ignoranza. Questa è chiamata disciplina. Quando disciplinate il vostro cuore, esso manifesta insoddisfazione e inizia a combattere. Si sente limitato e oppresso. Quando al cuore si impedisce di fare quel che vuole, inizia a vagare e a combattere. La sofferenza, dukkha, ci diventa palese. Nota a piedi pagina. Dukkha, disagio, difficile da sopportare, insoddisfazione, sofferenza, insicurezza, instabilità, tensione. Questo dukkha, questa sofferenza, è la prima delle 4 nobili verità. La maggior parte della gente vuole fuggire da essa, non vuole avere alcun genere di sofferenza, non ne vuole affatto. In realtà, questa sofferenza è ciò che ci porta alla saggezza, ci fa contemplare dukkha. La felicità, sukha, tende a chiuderci occhi e orecchi. Nota a piedi pagina. Sukha, piacere, benessere, soddisfazione, felicità. Non ci consente di sviluppare la pazienza. L'agio e la felicità ci rendono distratti. Di queste 2 contaminazioni, la più facile da vedere è dukkha. Per questo dobbiamo far affiorare la sofferenza per porre fine alla nostra sofferenza. Prima di conoscere come praticare la meditazione, dobbiamo conoscere che cos'è dukkha. All'inizio dovete addestrare il vostro cuore in questo modo. Può darsi che non comprendiate che cosa stia succedendo o che senso abbia. Ma quando l'insegnante vi dice di fare qualcosa, dovete farlo. Svilupperete le virtù della pazienza e della sopportazione. qualsiasi cosa succeda, sopportate, perché è così. Ad esempio, quando iniziate a praticare il samadhi, volete la pace e la tranquillità, ma non ne avete. Non ne avete perché non avete mai praticato in questo modo. Il vostro cuore dice: siederò fino a quando otterrò la tranquillità. Però, quando la tranquillità non sorge, soffrite, e quando c'è sofferenza, vi alzate e scappate via. Praticare in questo modo non può chiamarsi sviluppare il cuore. Si chiama disertare. Invece di indulgere ai vostri umori, addestrate voi stessi con il Dhamma del Buddha. Che vi sentiate pigri o diligenti, continuate a praticare e basta. Non pensate che questa è la strada migliore? L'altra strada, la strada che consiste nel seguire i vostri umori, non raggiungerà mai il Dhamma. Se praticate il Dhamma, allora quale che sia il vostro stato mentale, continuate a praticare. Praticate costantemente. L'altra strada, quella dell'autoindulgenza, non è la via del Buddha. Se seguiamo le nostre opinioni a proposito della pratica, le nostre opinioni a proposito del Dhamma, non potremo mai vedere con chiarezza che cosa è giusto e che cosa è sbagliato. Non conosceremo il nostro cuore. Non conosceremo noi stessi. Se indulgete nel seguire le vostre opinioni e cercate di praticare di conseguenza, inizierete a pensare e a dubitare molto. Penserete: non ho molti meriti, non sono fortunato, ho praticato meditazione per anni e non sono ancora illuminato, non ho ancora visto il Dhamma. Praticare con questo atteggiamento non può definirsi sviluppare il cuore. Si chiama sviluppare il disastro. Se ora vi state comportando in questo modo, se siete dei meditanti che ancora non conoscono, che non vedono, se non avete ancora rinnovato voi stessi, è perché state praticando in modo sbagliato. Non avete seguito gli insegnamenti del Buddha. Il Buddha insegnava in questo modo: Ananda, pratica molto. Sviluppa con costanza la tua pratica, allora tutti i tuoi dubbi, tutte le tue incertezze svaniranno. Questi dubbi non svaniranno mai attraverso il pensiero, né attraverso teorie, né attraverso speculazioni, né attraverso discussioni. I dubbi non scompariranno nemmeno non facendo nulla. Tutte le contaminazioni svaniranno attraverso lo sviluppo del cuore. Solo attraverso la retta pratica. La via per sviluppare il cuore insegnataci dal Buddha è l'esatto opposto della via del mondo, perché i suoi insegnamenti provengono da un cuore puro. Un cuore puro, indipendente dalle contaminazioni, è la via del Buddha e dei suoi discepoli. Se praticate il Dhamma, dovete piegare il vostro cuore al Dhamma. Non dovete far sì che il Dhamma si pieghi a voi. Quando percorrete questa via, sorge la sofferenza. Non c'è una sola persona che può sfuggire a questa sofferenza. Perciò, quando iniziate la vostra pratica, la sofferenza è proprio lì. I doveri dei meditanti consistono nello sviluppo della consapevolezza, del raccoglimento e dell'appagamento. Sono queste le cose che ci fermano. Fermano le abitudini del cuore di chi non si è mai addestrato. Perché dovremmo prenderci il fastidio di farlo? Se non vi importa di addestrare il cuore, esso resterà selvaggio, seguirà le vie della natura. È possibile addestrare quella natura in modo che possa essere usata vantaggiosamente. Un esempio, gli alberi. Se lasciassimo gli alberi nel loro stato naturale, non saremmo mai in grado di costruire una casa con essi. Non potremmo fabbricare delle assi o nulla che possa essere utile per costruire una casa. Se un carpentiere intendesse costruire una casa, cercherebbe alberi come questi, prenderebbe questo materiale grezzo e lo userebbe vantaggiosamente. In breve tempo riuscirebbe a costruire una casa. La meditazione e lo sviluppo del cuore sono simili. Dovete prendere questo cuore non addestrato come prendereste un albero nella sua condizione naturale in una foresta e addestrare questo cuore naturale così da renderlo più affinato, più consapevole di se stesso e più sensibile. Tutto è nella sua condizione naturale. Quando comprendiamo la natura, possiamo cambiarla, possiamo distaccarcene, possiamo lasciarla andare. Allora non soffriremo più. La natura del nostro cuore è tale che tutte le volte che esso si attacca e si aggrappa, c'è agitazione e confusione. Prima vaga di qua, poi vaga di là. Quando si riesce a osservare questa agitazione, si può pensare che sia impossibile addestrare il cuore e di conseguenza soffriamo. Non comprendiamo che questo è il modo in cui il cuore è. Ci può essere un movimento di pensieri e di sensazioni anche se stiamo praticando, se stiamo cercando di raggiungere la pace. È così. Quando avremo contemplato molte volte la natura del cuore, giungeremo a capire che questo cuore è solo così com'è e che non può essere altrimenti. Conosceremo che le vie del cuore sono solo quel che sono. È la sua natura. Se lo vediamo con chiarezza, possiamo allora distaccarci da pensieri e sensazioni. E dicendo continuamente a noi stessi, è solo così com'è. Non abbiamo null'altro da aggiungere. Quando il cuore comprende davvero, lascia andare tutto. Pensieri e sensazioni saranno ancora lì, ma quegli stessi pensieri e quelle stesse sensazioni saranno privi di potere. È come un bimbo al quale piace giocare e saltellare in una maniera che ci infastidisce fino al punto che vorremmo rimproverarlo o sculacciarlo. Dovremmo capire che è naturale per un bimbo comportarsi così. Allora lasciamo andare e gli consentiamo di giocare come vuole. Così i nostri problemi sono finiti. Com'è che sono finiti? Perché accettiamo il modo di essere dei bambini. La nostra prospettiva cambia e accettiamo la vera natura delle cose. Lasciamo andare e il nostro cuore diventa più sereno. Abbiamo retta comprensione. Con l'errata comprensione, anche se vivessimo in una profonda e buia caverna oppure su in alto per aria, sarebbe un caos. Il cuore può essere in pace solo quando c'è retta comprensione. Allora non ci sono più enigmi da risolvere, né sorgono problemi. È così. Vi staccate. Lasciate andare. Tutte le volte che c'è una qualsiasi sensazione di attaccamento, ce ne distacchiamo. Perché sappiamo che proprio quella sensazione è solo così com'è. Non è arrivata da noi proprio per darci fastidio. Potremmo pensare che invece è arrivata per questa ragione, ma in verità è solamente così com'è. Se cominciamo a pensarci e a prenderla in maggiore considerazione, anche questo è solamente così com'è. Se lasciamo andare, allora la forma è solo forma. Il suono è solo suono, l'odore è solo odore, il sapore è solo sapore, il tatto è solo tatto e la mente è solo mente. È come l'acqua e l'olio. Se li mettete insieme dentro una bottiglia, a causa della loro differente natura, non si mischiano. L'olio e l'acqua sono diversi allo stesso modo in cui sono diversi un saggio e un ignorante. Il Buddha viveva con forma, suono, odore, sapore, tatto e pensiero. Era un Arahant e s'era perciò distolto da queste cose, non era più rivolto verso di esse. Nota a piedi pagina. Arahant, letteralmente un meritevole, una persona la cui mente è libera dalle contaminazioni, Kilesa. È anche un titolo del Buddha e il livello più alto dei suoi nobili discepoli. Si distolse e si distaccò poco a poco, allorché comprese che il cuore è solo il cuore e che il pensiero è solo il pensiero. Non li confondeva e non li mescolava. Il cuore è solo il cuore. Pensieri e sensazioni sono solo pensieri e sensazioni. Lasciate che le cose siano così come sono. Lasciate che la forma sia solo forma. Lasciate che il suono sia solo suono. Lasciate che il pensiero sia solo pensiero. Perché dovremmo preoccuparci di attaccarci a essi? Se pensiamo e sentiamo in questo modo, allora c'è distacco, separazione. I nostri pensieri e le nostre sensazioni staranno da una parte e il nostro cuore starà dall'altra, proprio come l'olio e l'acqua. Sono nella stessa bottiglia, ma sono separati. Il Buddha e i suoi discepoli illuminati vivevano con persone ordinarie, non illuminate. Non solo vivevano con queste persone, ma insegnavano a questi esseri ordinari, non illuminati e ignoranti come diventare nobili, illuminati e saggi. Potevano farlo perché sapevano come praticare. Sapevano, proprio come vi ho spiegato, che è una questione di cuore. Perciò, quale che sia il livello della vostra pratica di meditazione, non impegnatevi a metterla in dubbio. Se andiamo via di casa per ricevere l'ordinazione monastica, non andiamo via per perderci nelle illusioni e neanche per vigliaccheria o per paura. Andiamo via per addestrare noi stessi, per avere padronanza di noi stessi. Se abbiamo questo genere di comprensione, allora possiamo seguire il Dhamma. Il Dhamma diventerà sempre più chiaro. Chi comprende il Dhamma comprende se stesso e chi comprende se stesso comprende il Dhamma. Oggigiorno solo sterili resti di Dhamma sono entrati a far parte delle istituzioni. In realtà il Dhamma è ovunque. Non c'è bisogno di scappare in nessun altro posto. Fuggite invece mediante la saggezza. Fuggite mediante l'intelligenza. Fuggite mediante l'abilità, non mediante l'ignoranza. Se volete la pace, allora lasciate che sia la pace della saggezza. È abbastanza. Ogni volta che vediamo il Dhamma, c'è la retta via, il retto sentiero. Le contaminazioni sono solo contaminazioni. Il cuore è solo il cuore. Ogni volta che ci distacchiamo e ci separiamo, così che restano solo queste cose come realmente sono, allora esse sono per noi solo oggetti. Quando siamo sul retto sentiero, siamo impeccabili. Quando siamo impeccabili, c'è sempre apertura e libertà. Il Buddha disse: «Monaci, ascoltate, non dovete attaccarvi a nessun Dhamma». Cosa sono questi Dhamma? Nota a piedi pagina: Dhamma con la iniziale maiuscola e Dhamma con la iniziale minuscola. È un termine difficilmente traducibile e con un notevole numero di significati. Indica sia la dottrina del Buddha, la realtà delle cose, l'ordine che governa l'universo, la legge morale, sia in senso tecnico e con la lettera minuscola il fenomeno tanto fisico quanto mentale, oppure solo lo stato mentale, l'oggetto mentale, la caratteristica e la qualità. Sono ogni cosa. Non c'è nulla che non sia Dhamma. Amore e odio sono Dhamma. Felicità e sofferenza sono Dhamma. Piacere e dispiacere sono Dhamma. Tutte queste cose, non importa quanto poco significative possano essere, sono Dhamma. Quando pratichiamo il Dhamma, quando comprendiamo, allora possiamo lasciare andare. È così possibile ottemperare all'insegnamento del Buddha che afferma di non attaccarsi a nessun Dhamma. Tutti i fenomeni condizionati che nascono nel nostro cuore, tutti i fenomeni condizionati della nostra mente, tutti i fenomeni condizionati del nostro corpo sono sempre in cambiamento. Il Buddha insegnò a non attaccarsi a nessuno di essi. Insegnò ai suoi discepoli a praticare per staccarsi da tutti i fenomeni condizionati e non a praticare per ottenere qualcosa. Se seguiamo gli insegnamenti del Buddha, siamo nel giusto. Siamo nel giusto, ma è anche un problema. Non è che gli insegnamenti siano problematici, sono le nostre contaminazioni a esserlo. Le contaminazioni mal comprese ci ostruiscono e ci causano problemi. Non c'è nulla di realmente problematico nel seguire l'insegnamento del Buddha. Possiamo infatti dire che attaccarsi al sentiero del Buddha non reca sofferenza, perché il sentiero consiste semplicemente nel lasciare andare ogni Dhamma. Il Buddha insegnò che la pratica del lasciare andare è lo scopo principale della pratica buddista della meditazione. Non trascinatevi dietro nulla, staccatevi. Se vedete la bontà, lasciatela andare. Se vedete la rettitudine, lasciatela andare. Queste parole, lasciare andare, non significano che non dobbiamo praticare, significano che dobbiamo praticare seguendo il metodo del lasciare andare. Il Buddha ci insegnò a contemplare tutti i Dhamma, a sviluppare il sentiero attraverso la contemplazione del nostro corpo e del nostro cuore. Il Dhamma non è da nessun'altra parte, è proprio qui, non in qualche luogo lontano, è qui, proprio in questo nostro corpo e in questo nostro cuore. Un meditante deve perciò praticare con energia. Rendete il cuore più grande e più luminoso. Rendetelo libero e indipendente. Dopo aver fatto una buona azione, non portatevela dietro nel vostro cuore, lasciatela andare. Dopo esservi astenuti dal compiere una cattiva azione, lasciate andare. Il Buddha ci insegnò a vivere nell'immediatezza del presente, nel qui e ora. Non perdetevi nel passato o nel futuro. L'insegnamento che la gente meno comprende e che più è in conflitto con le loro opinioni è quello del lasciare andare o del lavorare con una mente vuota. Questo modo di parlare si chiama linguaggio del Dhamma. Quando lo concepiamo in termini mondani, diventiamo confusi e pensiamo di poter fare tutto quel che vogliamo. Può essere interpretato in questo modo, ma il suo vero significato è più vicino a questo esempio. È come se stessimo trasportando una pietra pesante. Dopo un po' iniziamo a sentirne il peso, ma non sappiamo come lasciare andare. Così sopportiamo per tutto il tempo questo grande peso. Se qualcuno ci dice di gettarla via, rispondiamo: se la getto via non mi resterà nulla. Quando ci elencano tutti i benefici provenienti dal gettarla via, non ci crediamo e continuiamo a pensare: se la getto via non avrò nulla. Proseguiamo e trasportiamo questa pesante pietra finché diventiamo talmente deboli ed esausti da non riuscire più a sopportarne il peso. È allora che la gettiamo. Dopo averla gettata, sperimentiamo improvvisamente i benefici del lasciare andare. Ci sentiamo immediatamente meglio e più leggeri e sappiamo da noi stessi quanto sia pesante portare una pietra. Non sarebbe stato possibile conoscere i benefici del lasciare andare prima di averlo fatto. Così, se qualcuno dicesse di lasciare andare, un essere non illuminato non ne capirebbe la ragione. Continuerebbe solo ciecamente a tenersi stretta la pietra e rifiuterebbe di lasciare andare fino a quando essa non diventa tanto pesante che lasciarla andare diventa l'unica possibilità. Allora potrebbe sentire da sé la leggerezza e il sollievo e perciò conoscerebbe da sé i benefici del lasciare andare. In seguito potremo cominciare di nuovo a trasportare pesi, ma, conoscendone il risultato, li lasceremmo andare con maggior facilità. Comprendere che è inutile trasportare pesi e che il lasciare andare reca benessere e leggerezza è un esempio del conoscere se stessi. Il nostro orgoglio, il senso del sé dal quale siamo dipendenti, è identico a quella pesante pietra. Come quella pietra, se pensiamo a lasciare andare la presunzione, temiamo che senza di essa non resterebbe nulla. Però quando finalmente la lasciamo andare, comprendiamo da noi stessi l'agio e il benessere del non attaccamento. Nell'addestrare il cuore non dovete attaccarvi né alla lode né al biasimo. Voler essere solo lodati e non voler essere biasimati è la via del mondo. La via del Buddha è accettare la lode quando è appropriata e accettare il biasimo quando è appropriato. Ad esempio, quando si alleva un bambino, è bene non rimproverarlo in continuazione. Alcuni sgridano troppo i bambini. Una persona saggia sa quando è il momento giusto di sgridare e quando è il momento giusto di lodare. Per il nostro cuore è la stessa cosa. Siate intelligenti per conoscere il cuore. siate abili nel prendervene cura, allora sarete uno che è capace di addestrarlo. E quando il cuore è abile, possiamo liberarci dalla nostra sofferenza. La sofferenza esiste proprio qui, nel nostro cuore. Complica e crea cose in continuazione e rende pesante il cuore. Nasce qui, ed è qui che muore. La via del cuore è così. A volte ci sono buoni pensieri, altre volte cattivi pensieri. Il cuore è ingannevole, non fidatevi. Guardate invece direttamente le condizioni in cui il cuore si trova, accettatele per quello che sono. Sono solo così come sono. Che siano buone, cattive o quali che siano le sue condizioni, sono così come sono. Se non vi aggrappate a queste condizioni, non diventeranno nulla di più o nulla di meno di quel che già sono. Se ci aggrappiamo, saremo morsicati e soffriremo. Con la retta visione c'è solo la pace. Nota a piedi pagina. Retta visione, Sammaditti. La retta visione è il primo fattore del nobile ottuplice sentiero. Il Samadhi è nato e la saggezza prende il sopravvento. Ovunque possiate sedere o giacere, c'è la pace. C'è pace ovunque, non conta dove andate. Così, oggi avete portato qui i vostri discepoli ad ascoltare il Dhamma. Potreste comprenderne un po' e un altro po' forse no, affinché possiate capire con maggior facilità, ho parlato della pratica della meditazione. Sia che pensiate che quel che ho detto è giusto, sia che pensiate il contrario, dovreste prenderlo e contemplarlo. Io stesso, come insegnante, mi sono trovato in una difficile situazione di questo genere. Anch'io ho desiderato ascoltare discorsi di Dhamma perché ovunque sia andato ho offerto insegnamenti agli altri, ma non ho mai avuto l'opportunità di ascoltare. Così, questa volta, siete voi ad apprezzare l'ascolto di un discorso da un insegnante. Il tempo passa così veloce quando si è seduti e si ascolta tranquillamente. Siete affamati di Dhamma, per questa ragione volete ascoltare davvero. All'inizio offrire insegnamenti agli altri è un piacere, ma dopo un po' il piacere se ne va. Ci si sente annoiati e stanchi. Allora arriva il desiderio di ascoltare. Quando si ascolta un discorso da un insegnante, si è molto ispirati e si comprende con facilità. Quando si diventa anziani e c'è fame di Dhamma, il sapore è particolarmente delizioso. Se insegnate agli altri, siete per loro un esempio, siete un modello per gli altri bhikkhu, siete un esempio per i vostri discepoli, siete un esempio per tutti. Perciò non dimenticatevi di voi stessi. Però non dovete neanche pensare a voi stessi. Se sorge un pensiero di questo genere, sbarazzatevene. Se fate così, allora siete una persona che conosce se stessa. Ci sono mille modi di praticare il Dhamma. Non c'è fine alle cose che si possono dire sulla meditazione. Sono talmente tante da poterci far dubitare. I dubbi continuate a spazzarli via fino a quando non ce ne sono più. Quando abbiamo questa retta comprensione, non importa dove sediamo o camminiamo, c'è solo pace e benessere. Quale che sia il posto in cui si fa meditazione, proprio quello è il posto in cui portare la nostra consapevolezza. Non pensiate che si medita solo quando si è seduti o si cammina. In tutto e ovunque si trova la nostra pratica. C'è sempre consapevolezza, c'è sempre presenza mentale. Possiamo sempre vedere nella mente e nel corpo la nascita e la morte, ma non consentiamo che ingombrino il nostro cuore. Lasciate andare continuamente. Se arriva l'amore, lasciate che torni alla sua casa. Se arriva l'avidità, lasciate che torni a casa. Se arriva la rabbia, lasciate che torni a casa. Seguitele. Dove vivono? Accompagnatele lì. Non trattenete nulla. Se praticate in questo modo, siete come una casa vuota. Oppure, per spiegarla in un altro modo, questo è un cuore vuoto e libero da ogni malvagità. Possiamo chiamarlo cuore vuoto, ma non è vuoto come se lì non ci fosse nulla, è vuoto di malvagità, ma pieno di saggezza. Allora, qualsiasi cosa farete, la farete con saggezza. Penserete con saggezza, mangerete con saggezza, ci sarà solo saggezza. Questo è l'insegnamento di oggi, ve lo offro, l'ho registrato su un nastro. Se ascoltare il Dhamma reca pace ai vostri cuori, va abbastanza bene. Non avete bisogno di ricordare nulla. Qualcuno potrà non crederci. Se rendete i vostri cuori sereni e ascoltate solamente, lasciando che le parole scorrano, ma contemplando in continuazione, allora siamo come un registratore. Quando dopo un po' di tempo lo accendiamo, è tutto lì. Non abbiate timore che non ci sia nulla. Non appena accendete il vostro registratore, sarà tutto lì. Questo insegnamento desidero offrirlo a ogni bhikkhu e a tutti. Alcuni di voi forse conoscono il thailandese solo un po', ma non importa, che possiate imparare la lingua del Dhamma. È abbastanza.